Ucraina, la Germania invierà i suoi carri armati all'Ucraina. Secondo i media tedeschi la decisione è ormai presa. Già domani Berlino potrebbe dare il suo ok all'invio dei Leopard 2. Dopo il via libera diversi paesi sarebbero pronti a mandare circa 100 tank a Kiev. Lo sblocco dello stallo potrebbe essere dovuto alla decisione degli Stati Uniti di inviare gli Abram. Secondo il Wall Street Journal l'annuncio potrebbe arrivare già questa settimana. Il governo ucraino è intanto stato travolto da una serie di scandali di corruzione che hanno già provocato le dimissioni di circa 15 alti funzionari, compresi diversi viceministri. Via libera intanto dell'Aula della Camera in Italia al decreto Ucraina che proroga fino alla fine dell'anno le forniture italiane di armi a Kiev. Il testo è passato con 215 voti a favore e 46 contrari, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Un solo deputato del PD ha votato contro, Paolo Ciani, ma in diversi hanno lasciato l'Aula. Al momento del voto nel partito ci sono visioni opposte sulla guerra e la fornitura di armi. È in corso lo sciopero dei benzinai, fallito l'ultimo tentativo di mediazione del governo. Nel pomeriggio, dopo quasi tre ore di incontro tra il ministro Urso e i rappresentanti dei gestori, una delle sigle, la FAIB, Confesercenti, ha deciso di ridurlo da 48 a 24 ore, promessa una riduzione delle multe per chi non espone il prezzo medio. La memoria ha senso solo se insegna a riconoscere genocidi e razzismo. Ai nostri microfoni la storica Anna Foa, dopo le parole di Liliana Segre, la gente dice... Basta con questi ebrei, che cosa noiosa, aveva denunciato, un timore presente ma non maggioritario tra chi oggi a Milano ha preso il tram dedicato al giorno della memoria voluto dalla senatrice sopravvissuta ad Auschwitz. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti. La Germania manderà i Leopard 2 in Ucraina, la decisione sarebbe presa, lo scrive il giornale tedesco Der Spiegel, secondo il quale Berlino sarebbe pronta a consegnare almeno una compagnia di carri armati. La notizia è iniziata a circolare nel pomeriggio, dopo che la Polonia aveva fatto ufficiale richiesta alla Germania per poter inviare i suoi tank a Kiev. Secondo Bloomberg, già domani dovrebbe arrivare il via libera tedesco, dopo che il Parlamento ne discuterà in mattinata, e dopo l'ok tedesco circa 12 paesi sarebbero pronti a inviare circa 100 carri armati Leopard 2 all'Ucraina. Nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi anche la questione dei carri armati statunitensi. Secondo Wall Street Journal, infatti, l'amministrazione Biden sarebbe intenzionata a inviare un significativo numero di tank Abrams a Kiev e un annuncio in questo senso potrebbe già arrivare già in settimana. Durante il vertice di Rammstein di settimana scorsa, Berlino avrebbe vincolato il suo via libera ai Leopard solo se anche gli Stati Uniti avrebbero inviato gli Abrams. Fondamentale per Kiev la tempistica con cui questi carri armati saranno inviati. Sentiamo Alessandro Marrone, analista militare dell'ISPI.
Nei prossimi mesi, con il cambiamento delle condizioni climatiche e ambientali, sarà più possibile per entrambe le parti in guerra tentare un'offensiva. Da parte russa l'ammassamento di coscritti sta procedendo, è prevedibile una nuova offensiva russa nei prossimi mesi. E carri armati come Leopard, in dotazione sufficiente, quindi nell'ordine di un centinaio, possono spezzare una nuova offensiva russa. Al tempo stesso, se usati correttamente, quindi in una manovra più complessa con elicotteri, mezzi blindati, fanteria e droni, da parte dell'Ucraina possono essere già molto utili per una offensiva limitata che può liberare ulteriori porzioni di territorio come l'Ucraina ha già fatto nei mesi scorsi a Kherson e a Liman. Il fattore tempo è molto importante perché, diciamo, mentre tra ottobre e novembre appunto l'Ucraina ha liberato Liman e Kherson, dicembre e gennaio hanno visto uno stallo nei combattimenti con preparativi per ulteriori offensive. Quindi la tempestività degli aiuti occidentali all'Ucraina, compresi i carri armati, ma non solo, stiamo parlando anche di sistemi missilistici, di veicoli blindati, eccetera, può mettere l'Ucraina in grado di essere più tempestiva e quindi anche sbilanciare, mettere in difficoltà i piani militari russi.
Intanto il governo ucraino è stato travolto in queste ore, negli ultimi giorni, da uno scandalo di corruzione che ha già provocato le dimissioni di circa 15 alti funzionari. Sentiamo Martina Stefanoni.
Sono due le inchieste di corruzione che quasi simultaneamente nel giro di pochi giorni hanno colpito il governo ucraino. Entrambe riguardano presunti casi di speculazione sulla guerra. Una riguarda l'acquisto di generatori e l'altra di forniture di cibo per l'esercito. Ad aver dato il via all'ondata di dimissioni è stato l'arresto del viceministro per le infrastrutture, che avrebbe intascato tangenti per oltre 300.000 euro per facilitare l'acquisto di generatori a prezzi gonfiati. Poche ore dopo, il giornalista investigativo Yuri Nikolov ha tirato fuori un altro scandalo che ha investito invece il Ministero della Difesa, accusato di aver pagato cifre eccessive per le forniture di cibo destinate all'esercito. In seguito a queste rivelazioni si è dimesso il viceministro della difesa Shapovalov, che secondo l'inchiesta giornalistica avrebbe firmato un contratto per il 2023 del valore di 324 milioni di euro per i prodotti alimentari destinati ai soldati con prezzi fissati da 2 a 3 volte superiori a quelli attuali. Il ministro della difesa Reznikov invece si rifiuta di riconoscere ogni tipo di coinvolgimento. Insieme alle sue dimissioni in queste ore sono arrivate anche quelle di Kirillo Timoshenko, vice capo della segreteria del presidente, implicato in uno scandalo relativo all'uso a fini privati di auto di lusso messe a disposizione dal governo per svolgere il proprio incarico. E poi a cascata sono arrivate quelle del vice procuratore generale Simonenko, dei governatori regionali di Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kiev, Sumy e Kherson e dei vice ministri per lo sviluppo, del vice ministro per le politiche sociali. Secondo molti media ucraini, nel corso delle prossime ore poi potrebbero arrivare nuove dimissioni, mentre Zelensky ha annunciato altre decisioni che potrebbero comprendere anche sostituzioni di ministri.
In Italia intanto la Camera ha dato il via libera definitivo al decreto Ucraina che proroga fino al 31 dicembre 2023 la cessione di materiali militari a Kiev. In particolare le prossime forniture dovrebbero essere composte essenzialmente da sistemi antimissile. Il decreto è stato approvato con 215 voti a favore e 46 contrari, cioè quelli di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, è quello di un deputato del PD, Paolo Ciani, un solo voto contrario quindi nel PD, ma molte assenze al momento del voto. È un mal di pancia diffuso che attraversa anche il dibattito in vista del congresso. Sentiamo Luigi Ambrosio.
Pronti, via, articolo 1 ritorna nel PD e subito lo mette in difficoltà su un tema cruciale come la guerra. Arturo Scotto non ha partecipato al voto e ha spiegato che la linea del PD sulla guerra in Ucraina non va bene.
Vedo un'escalation militare sempre più forte, vedo un rincorrersi da parte delle cancellerie europee di una corsa agli armamenti sempre più pesanti e vedo completamente assente la politica.
Una posizione che non è solo ideale, ma è anche parte della strategia mai abbandonata dai dalemiani di un accordo strategico coi 5 Stelle, i quali, dopo aver governato con Draghi e votato gli invii di armi, da quando sono all'opposizione si sono schierati risolutamente per il no. Ma a questo punto, considerato che il no all'invio di armi arriva anche da altri parlamentari, è chiaro che il PD di linee sulla guerra ne ha 2, o probabilmente non ne ha una precisa, in attesa di un congresso che potrebbe non risolvere il problema, visto che nessuno dei 4 candidati alla segreteria ha espresso un punto di vista netto e inequivocabile. Sentite cosa dice Sandra Zampa, già prodiana, che all'invio di armi ha votato sì.
Non si va verso qualcosa di meglio dicendo semplicemente che bisogna cambiare strada quando questa strada non c'è. Penso che nelle grandi difficoltà bisognerebbe stare molto uniti e comprendere anche la fatica degli altri. Ecco, io non mi sento compresa in questa fatica.
E di questo, della discussione interna al PD sulla fornitura di armi, in generale sulla guerra, parlerà stasera quel che resta del giorno a partire dalle 20. Ospiti Arturo Scotto, articolo 1 fresco di ritorno nel PD, e Sandra Zampa. È iniziato alle 19 lo sciopero dei benzinai. Oggi il governo ha tentato in extremis di scongiurare la protesta convocando i rappresentanti dei gestori al Ministero delle Imprese e tentando un'ultima mediazione. Dopo quasi 3 ore di confronto lo sciopero è però stato confermato. La FIAB, Confesercenti, viste le aperture del governo su alcune delle richieste avanzate, ha deciso però di ridurlo da 48 a 24 ore. Le altre sigle dei gestori si riuniranno domani per valutare se ridurre o meno la durata della protesta. Bruno Bearzi, presidente della FIGIS, Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti.
In realtà c'è stato un avvicinamento su alcuni temi, non tutti quelli che noi avevamo messo sul tavolo evidentemente, però diciamo c'è questo tipo di mediazione che domani, in base appunto alle decisioni che prenderemo unitariamente, decideremo insomma quali azioni fare. Per il momento lo sciopero è confermato, non è detto che possa subire delle riduzioni. Ci sono alcune aperture su dei temi che la categoria aveva posto ancora prima dello sciopero, quindi i costi della monetica, anche sulla questione relativa alle sanzioni, non c'è un avvicinamento totale sul famoso famigerato cartello. Diciamo, se le sanzioni comunque sono ridotte, rappresentano comunque un onere ulteriore. Ci sono alcuni aspetti positivi, altri negativi, ma vediamo insomma di capire se sono le condizioni, a fronte di alcune aperture che loro hanno fatto, di farne qualcuna anche noi.
A Milano da oggi circola un tram della linea 9 dedicato al giorno della memoria. L'iniziativa è stata voluta fortemente da Liliana Segre, che ieri l'aveva presentata insieme al sindaco Giuseppe Sala. Tra qualche anno sulla Shoah aveva denunciato Segre: ci sarà una riga appena sui libri di storia, poi neanche più quella, la gente già da anni dice basta con questi ebrei, che cosa noiosa. Andrea Monti ha intervistato alcune persone che oggi hanno preso quel tram.
È un problema la cultura storica, specialmente tra i giovani. Vado a chiedere Piazza Fontana chi l'ha fatta, dicono gli anarchici, ma tra i giovani anche universitari. Il problema è sempre l'informazione e l'istruzione. I genitori contano tantissimo. Se dicono ai figli, guarda un po' cosa è successo tempo addietro.
Secondo me ci sono tanti giovani vicini al problema, è più di quello che si pensi, almeno nelle conoscenze che ho io, figli miei amici, eccetera, sono abbastanza sensibili al problema.
Secondo me c'è ancora molto rispetto. Poi sicuramente ci sono ragazzi che magari buttano la battuta, però forse io anche a scuola così ne abbiamo sempre parlato, sempre iniziative dalla prima elementare all'ultimo anno del liceo.
Sappiamo tutti dei racconti dei nostri nonni che quello che è successo davvero e ha portato a una quantità di vittime scandalosa che l'umanità non può dimenticare.
Non è possibile non ricordare un accaduto del genere. Io penso che i giovani abbiano una sensibilità forse molto maggiore rispetto alle generazioni passate, anche per un fatto di informazione. È possibile meglio informarsi su certi argomenti.
E Anna Bredice ha intervistato la storica Anna Foa, che si dice d'accordo con Segre quando sostiene che tra qualche anno la Shoah sarà praticamente sparita dai libri di storia. L'ascoltiamo.
Io già da un po' di tempo, da ancora quasi prima che Liliana Segre dicesse per la prima volta queste parole, avevo avuto questa sensazione, che non è una sensazione che deriva solo dal fatto che i commenti sono di gente stufa di parlare di Shoah o che ci sono dei fascisti che finalmente sono sdoganati, si sentono liberi di proclamarsi a voce aperta fascisti. Credo che ci sia stato un grosso cambiamento intorno a noi con la pandemia, ma anche e soprattutto con la guerra, e credo che tutti quanti ci rendiamo conto che il mondo è cambiato. Allora questa rottura della vita che si era avuta con la Shoah nel corso del Novecento e che era diventata un po' il baluardo a cui appoggiare ogni progetto che rifiutasse l'antisemitismo, che rifiutasse il razzismo, era diventata anche uno dei sostegni ideologici dell'Unione Europea, forse va ripensata. Questa memoria ha una funzione solo se apre al mondo, se ci insegna come riconoscere i genocidi, come agire contro la violenza genocidaria, contro la violenza razzista, altrimenti che senso volete che abbia? Diventa soltanto un omaggio reso agli infiniti morti della nostra storia, ma non è questo il suo senso.
Potrebbero presentare un esposto già nei prossimi giorni i genitori del bambino morto ad alcuni giorni dalla nascita all'ospedale Pertini di Roma. Il neonato è stato trovato morto dalle ostetriche nel letto della madre che si era addormentata mentre allattava. La donna ha denunciato di essere stata lasciata sola col bambino, nonostante avesse chiesto più volte di portarlo nella nursery, di sospendere il cosiddetto rooming in, in modo da riuscire a riprendersi dalle 17 ore di travaglio e parto. La procura indaga per omicidio colposo, il fascicolo è contro ignoti. La testimonianza fa però luce su un tema, quello della solitudine delle donne dopo il parto, in ospedale e poi a casa, di cui molte hanno fatto esperienza più o meno dolorosa. Gabriella Pacini è un'ostetrica e attivista dell'associazione Vita di Donna.
Quello che anche colpisce riguardo a questa storia è quante donne denunciano anche una solitudine dopo la nascita, per cui dicono: in ospedale non mi sono sentita sostenuta, mi sono sentita sola, mi sono sentita abbandonata. Sicuramente i tagli alla sanità hanno provocato anche questa difficoltà, cioè quello che sento è spesso dire: avevo difficoltà ad allattare, venivano, mi dicevano no, va tutto bene, se ne andavano molto velocemente, ma questo perché molti Molti professionisti in ospedale sono in burnout perché hanno un carico di lavoro veramente difficile da sostenere. Il Covid ha peggiorato tutto questo anche. Però era già presente prima, una sensazione di sentirsi solo abbandonata dopo il parto era già presente prima. E di nuovo riguardo ai tagli, questa situazione di difficoltà e solitudine chiaramente non si limita a quei 3 giorni in ospedale. La grande maggioranza delle donne sono da sole a casa, devono affrontare tutto quanto da sole e tutto quello che riusciamo a fare è chiudere i consultori.
Juan Carrito, il giovane orso marsicano più famoso d'Abruzzo, è morto ieri sera investito da un'auto in chiusura di giornale. Ascoltiamo allora la testimonianza, il racconto di Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, oggi al microfono di Cecilia Di Lieto a Considera l'Armadillo.
Carrito, che noi fino a dal 3 gennaio davamo in letargo, in realtà poi venerdì scorso ci ha chiamato un allevatore della zona di Castel di Sangro segnalando un danno, siamo andati, abbiamo visto e insomma era tornato a farsi vedere. Ieri sera lui ha attraversato questa strada statale che è fuori dal parco, a 20 metri da un sottopasso. È una situazione che se uno la racconta veramente non sembra non crederci, ma come facciamo i sottopassi, facciamo le recinzioni? L'orso ce l'aveva il sottopasso perché non ha usato il sottopasso, non lo sappiamo. Lui è sceso da un muretto laterale alla strada, ha fatto un balzo nella carreggiata e poi ne ha fatto un altro ed è stato preso in pieno da questa macchina. Per fortuna loro non si sono fatti nulla, e questo è importante per dei ragazzi di 25-30 anni. La cosa che ha, come dire, brutta è le tante persone che hanno fatto dei video con Carrito agonizzante e le hanno rilanciati in rete. Mi emoziona ancora ora, stamattina sono stato lì a fare un sopralluogo, c'erano un guardiaparco e un carabiniere forestale che mi hanno detto: direttore, abbiamo visto piangere Carrito, e capisci la sensibilità delle persone.
Minuti è tutto allora per questa edizione. In studio Diana Santini, in redazione anche Andrea Monti, Marcanello, Michele Migone, Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.